Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30, fino alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, 331-62-14013 per scriverci con WhatsApp, Telegram, un SMS. Diretta a @popolarenetwork.it per scriverci durante la diretta con una mail, oppure scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi. Ritroviamo Giovanni Chiodi, la rubrica di Lirica e Classica in chiusura di puntata. Vi parleremo del Festival Pavese, prendendo spunto da una delle tracce per il tema di maturità che sono state anche piuttosto discusse per diversi motivi. Il festival però è collegato alla omonima fondazione e esiste da parecchi anni e quindi ci fa piacere parlarne. Così come vi parleremo della stagione 2026-2027 del Piccolo Teatro nella voce del suo direttore Claudio Longhi. E ancora, essendo stagione in cui molte sono le manifestazioni, andiamo nelle case popolari della zona nord-ovest di Milano insieme all'omonimo festival diretto da Enzo Biscardi. Mentre ci ritroviamo a Pesaro, al Pesaro Film Festival, con Barbara Sorrentini collegata con noi. Ciao Barbara!
Ciao, buongiorno. Oggi non sono in piazza, ma sono dove? Ti ricordi l'anno scorso che c'erano quelle lezioni di musica e di canto?
Sì, dietro Pesaro.
Rossignano, sì. Esatto. Stavolta non ci sono, per cui è tutto molto più tranquillo. Ma sono qui perché qui si tenevano gli incontri, esattamente alle spalle della scuola. Si chiama la chiesa, una chiesa consacrata Maddalena, in cui c'è una specie di auditorium in cui si tengono le masterclass. In questo momento, sono appena uscita, sta parlando Lucio Manceschi, che, come annunciavo ieri, è stato premiato in piazza, è stato rivisto il suo film 25 anni dopo, Dust, film sulla guerra, sulla Macedonia.
Ma era venuto a Notturnover da noi, l'avevo accompagnato, mi ricordo, a Notturnover.
Per prima della pioggia.
Sì,
aveva vinto il Leone d'Oro.
Sì,
nel
sì, era venuto a Notturnover, giovanissimo. Come sta?
Infatti, era il suo primo film, aveva vinto il Leone d'Oro, una promessa veramente del cinema macedone, poi lui si è trasferito a New York, adesso fa avanti e indietro, tant'è che sta girando un nuovo film in Macedonia. Poi ha fatto Dust, che aveva aperto nel 2001 Venezia, la mostra del cinema. Poi ha lavorato ancora, ma in Italia noi abbiamo visto soltanto questi due film, infatti adesso speriamo il terzo che ce lo facciano vedere, però Pesaro gli ha dedicato una sorta di omaggio recuperando anche alcuni dei film inediti in Italia, come alcuni cortometraggi che adesso durante la masterclass mostrerà, e infatti andrò a vederli, e poi oggi pomeriggio Bikini Moon, che è un altro lungometraggio che lui ha fatto, molto, molto anni 70 come stile, nonostante sia del 2017. Comunque adesso sta parlando, ha parlato anche molto di politica, ha parlato dell'Ucraina, dei conflitti, per cui vabbè che Lucio Manceschi avesse anche una parte molto politica forte,
vedeva già allora cinema.
Esatto. E oggi, la giornata di oggi cosa prevede? Tra l'altro, appunto, in questo incontro stanno presentando anche un libro che si chiama Manceschi Fiction e Non Fiction, quindi per l'appunto curato da Ludovico Cantisani, che sta curando anche l'incontro. E oggi pomeriggio c'è un'altra parte anche qui molto politica, se vogliamo, perché si chiama lezione di storia. Ogni giorno c'è una sorta di lezione di storia. Che cosa significa? Che qui viene raccolto un cinema dedicato a qualche paese. quello di oggi è la Spagna, quindi stiamo parlando di una Spagna ancora sotto Franco, sono film che vanno dal 1969 al 70, comunque insomma di un'epoca fa praticamente, ma che raccontano la realtà in maniera un po' clandestina, si può dire, perché sono film che di fatto non si potevano vedere, infatti penso che non abbia visto nessuno, quindi tutto il pomeriggio è dedicato a questo omaggio. Poi continua al cinema in spiaggia, di cui non abbiamo parlato, curata quest'anno da Steve Della Casa, questa sera verrà proiettato il magnifico Cornuto, un film del 64 di Antonio Pietrangeli con Ugo Tognazzi e Claudia Cardinale, ma ogni sera ce n'è uno che ricorda un po' l'epoca. Ieri c'è stato il dramma della gelosia di Ettore Scola, chiuderà con Caterina Vencittà di Virgilio, un po' un excursus della commedia all'italiana, da belli albori a film più recenti. Questa sera invece l'ospite della serata è Giuseppe Piccioni, verrà proiettato Fuori dal mondo, un film del 1999 che era stato girato prevalentemente a Milano con Margherita Bui e Carolina Freschi, questa storia un po' ambientata tra suore e conventi. E quindi appunto sarà lui l'ospite, che poi ogni sera vengono anche premiati ovviamente registi, cioè ovviamente no, però gli è dato un premio, ieri è stato premiato Mancesti per l'appunto. E questa è un po' la giornata di oggi, poi ci sono sempre, c'è il concorso, poi domani magari poi ne riparleremo, c'è questa giornata invece dedicata, no, il pomeriggio invece dedicato al... agli esordienti italiani, tra questi c'è anche Gabriel Montesi, che è un attore che abbiamo visto in molti film, ma c'è anche Loris Di Pasquale, Alessandro Cedola, comunque ne riparleremo perché poi avrò modo di vedere magari in anticipo questi film e quindi riusciamo a dire qualcosa domani.
Benissimo.
Più o meno questo è il programma.
Grazie Barbara, a risentirci allora domani mattina. Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao. Siamo al secondo argomento del nostro quotidiano culturale di quest'oggi, vi parliamo di un festival che si svolge a Milano e che ha avuto per noi un motivo di interesse anche in precedenza, è il Festival delle Case Popolari, che tra l'altro si svolge in un quartiere dove ha sede peraltro un teatro storico di Milano, che ha sempre fatto dell'impegno la propria caratteristica trainante. È il teatro Officina, e per scoprire l'edizione 2026 noi siamo collegati con Enzo Biscardi e con Massimo De Vita. Li saluto entrambi, buongiorno e bentornati.
Grazie, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Vi saluto anch'io, il ragazzo di 9 anni.
Buongiorno Massimo, insomma, buongiorno, un piacere sentirti. Allora, raccontiamo di nuovo il concept del festival, Enzo, cioè qual è l'idea, la scintilla iniziale?
Allora, questa idea che ha portato avanti, si è inventata, ha creato Daniele Roldi Bianchi, e che noi come Teatro Piccolo...
L'anno scorso c'era la prima edizione, no? Ne avevamo già parlato, infatti.
Esatto, l'anno scorso era la prima edizione, un progetto che possiamo realizzare grazie al contributo di Fondazione Carica e di Alia Falk, e ha come intento principale quello che poi è la mission del teatro, nel senso che noi abitiamo in un cortile di case popolari e il festival non lo realizziamo solo nel nostro cortile di case popolari, ma vede iniziative diverse in diversi cortili. E con noi ci sono anche APIR, altre compagnie che fanno un lavoro meno come il nostro, e anche le Malviste. Ma noi l'intento non è stato, come l'anno scorso, anche quest'anno, quello di fare spettacoli, ma quello di attivare dei laboratori, coinvolgere le persone, raccogliere le storie dei diversi cortili di case popolari e poi restituirle. Io ti rubo solo un attimo, perché vorrei far dire a Massimo, perché lui, nessuno più di lui può dirlo, questa vocazione che abbiamo nel dare la parola e la voce agli altri, e che questo festival raccoglie.
Prego.
Eccoci qua. Intanto, io sono ormai 40 anni che il Teatro Officina ha la sua sala tra le case popolari, no?
Certo.
San Celimbaldo. Dopo che lasciammo la prima sede di Viale Monza al 140, che ci ha visto nascere negli anni 70, quando una certa radio popolare stava in via Pasteur.
Sì.
È così, no? È chiaro. Insomma, la nostra produzione culturale non poteva quindi che essere attraversata da questa umanità che ogni giorno incontriamo, no? E i nostri spettacoli sulla vita e la storia nelle case popolari costituiscono proprio un modo per mettere al centro quello che io chiamo sempre la voce degli altri. Non quella dei cosiddetti artisti, ma quella delle persone. E la voce degli altri era proprio il titolo di uno spettacolo degli anni Ottanta, che è proprio il presupposto fondamentale. Di solito, sai, gli attori, i registi citano le proprie qualità, no? I propri meriti. E io mi sono nutrito attraverso la voce degli altri.
Mi sembra importante ricordarlo, Massimo, è una cosa che per esempio abbiamo ricordato ieri con David Bidusa parlando di Carlo Ginzburg, che è scomparso da poco, e che faceva proprio dell'ascolto dell'altro una delle caratteristiche del suo agire.
Certo, guarda, questo io mi sono nutrito, quando io dico, guarda, faccio sempre un esempio, adesso ti faccio un po' sorridere, ironizzare, quando c'è stato un incontro tra altre persone, gente di teatro, così, mi sono avvicinato a uno e gli ho detto, cosa stai facendo, cosa stai preparando? E questo mi ha risposto con questo tono e con queste parole. Importante, sto preparando uno spettacolo di cabaret, importante, poi ne sto preparando un altro più complicato ma interessante anche questo. Poi mi guarda e mi fa, ma anche tu sei in arte? Io no, ho risposto.
Però non sono tutti così, Massimo, perché altrimenti insomma ci sono anche quelli bravi, cioè per cui non ce ne sono tanti, insomma, che cercano.
Comunque noi partiamo questa sera, sabato sera.
Sì.
Sabato sera, e portiamo
sono
proprio
diversi quartieri, no? Questo dobbiamo dirlo.
Esatto. Guarda, noi sabato sera riapre la seconda edizione del festival e noi portiamo proprio la storia del cortile delle case popolari di Gorla, dove noi viviamo, che si chiama Fondazione Crespi Morbio, ed è questo spettacolo di cui è Massimo, abbiamo curato la regia, che raccoglie la storia e la portiamo però in via Palmieri, quindi in zona Gratusoglio, in un altro cortile di case popolari.
C'è infatti Gratusoglio, come ci sarà Celentano, come c'è stato via Padova,
esatto, via Palmanova, poi siamo in zona Molise e Calverate, dove noi porteremo una nuova produzione a settembre, finendo questo festival con una nuova produzione che racconta di Molise e Calverate, ma con una festa che coinvolge anche le persone che vivono il quartiere, i commercianti, le associazioni che lo tengono attivo.
Allora, riassumo brevemente, se me lo consentite, il calendario. Allora, il 20 di giugno la Fondazione Crespi Morbio, una storia, tante storie, produzione, teatro officina, via Palmieri 22. All'inizio della zona Gratusoglio, le case popolari di via Palmieri sono molto note perché appunto sono state zona di forte disagio sociale, ma anche di forti iniziative di tipo artistico e appunto sociale. 21 giugno, le Olimpiadi delle Centenarie, la produzione dell'ATIR che viene ospite da voi al Teatro Officina. Il 27 giugno, Monarchia o Repubblica, Iperfalt Track in concerto, è la produzione delle Malviste che abbiamo citato precedentemente, in zona Lorenteggio nel cortile delle case popolari di via Sembon. Poi il 28 giugno la Fondazione Crespi Morbi, una storia, tante storie, di nuovo nel cortile di via Celentano in zona via Padova. E poi in Calvairate, in via Etruschi 1, il 26 di settembre, una vostra nuova produzione il cui titolo ancora non conosciamo, giusto?
Esattamente, perché lo stiamo ancora pensando il titolo, stiamo lavorando sulle interviste, sul testo.
Dateci qualche indizio, dai, così almeno per i nostri ascoltatori.
Allora, la cosa molto bella è che noi, attivando dei laboratori in zona, siamo riusciti a coinvolgere alcune associazioni e quindi sicuramente sarà un lavoro che parlerà delle problematiche di quel territorio, perché ce ne sono, ma anche delle risorse di quel territorio e di come le persone si sono trovate a vivere in una zona con delle contraddizioni e che, nonostante queste contraddizioni, anzi queste contraddizioni hanno fatto nascere risorse e forze nuove che hanno permesso di andare avanti. Le persone, quando ci hanno raccontato le loro storie, ovviamente le storie di migrazione, nuove e vecchie migrazioni, ma anche le storie di associazioni, del disagio mentale che in particolare ha colpito quel quartiere, e ovviamente anche delle difficoltà dello spaccio, della delinquenza. Tutto questo noi cercheremo di farlo rientrare in un viaggio, non mi viene da chiamarlo così, itinerante, nel senso che il pubblico girerà un po' i cortili.
Oh, bene. Allora, è qualcosa, insomma, che ci sembra, come sempre, c'era già sembrato interessante l'anno scorso, adesso ha trovato una sua definizione ancora più precisa. Ripetiamo i riferimenti in rete dove le persone possono ritrovare il calendario, gli orari e anche forse il modo di prenotare, giusto?
Esatto, allora si prenota sul sito del Teatro Officina, quindi www.teatrofficina.it, seguendoci sui social è la cosa più facile perché noi poi mettiamo i link per andare a prenotare e tutti gli eventi sono assolutamente gratuiti.
Va bene, allora in questo siamo ancora molto simili, Radio Popolare e il Teatro Officina. Allora grazie davvero a entrambi, un saluto al Teatro Officina, Enzo Biscardi, Massimo De Vita, il Festival delle Case Popolari edizione 2026 a partire dal prossimo 20 di giugno. Grazie, a risentirci, ciao.
Grazie a voi, vi aspettiamo sabato.
Grazie a te, cara.
Ciao, ciao, ciao. I'm veniamo al terzo argomento di quest'oggi, vi parliamo della stagione del piccolo teatro, una stagione molto grande, le sale sono tre come sapete, insomma ci sono molti progetti collaterali che riguardano vari momenti anche della stagione non ufficiale, ma vi facciamo ascoltare che cosa ha detto Claudio Longhi, il direttore artistico e regista residente del piccolo teatro. Ascoltiamo.
Lo abbiamo detto ripetutamente, la stagione 26-27 è una stagione significativa per il nostro teatro, perché in questa stagione cade l'80° anniversario della fondazione del piccolo. Sono 8 decadi importanti, quelle che scorrono tra il 1947 e il 2027, sono stagioni importanti sia dal punto di vista della storia del teatro, non soltanto del piccolo teatro, ma del teatro italiano in generale. Proprio su questo palcoscenico, grazie al lavoro di Giorgia Streller, sostenuto dallo sforzo organizzativo e di politica culturale di Paolo Grassi, nasce il teatro di regia in Italia e ne abbiamo ripercorso il decorso in queste 8 decadi, per essere poi arrivati in questi ultimi anni a una sorta di dissoluzione o messa in crisi del sistema del teatro di regia. Ma non è soltanto la storia del teatro che scorre sul palcoscenico di Via Rovello e sui palcoscenici del piccolo teatro, ma è la storia tout court. 8 decadi, anche in questo caso, significative, che vedono la fine della dittatura, l'approdo alla Repubblica, il passaggio dalla Prima Repubblica alla Seconda Repubblica e in una prospettiva internazionale, con uno sguardo attento all'Europa, il passaggio dalla Seconda Guerra Mondiale all'Europa della comunità economica, anzi la comunità del carbone e dell'acciaio e successivamente la comunità economica europea, successivamente l'Unione Europea, in mezzo nell'89 la caduta del muro di Berlino e a ridosso della caduta del muro di Berlino il riconoscimento sul fronte teatrale, il riconoscimento, dicevo, del piccolo teatro di Milano come teatro d'Europa e l'operato di Streller per sempre negli stessi anni la creazione dell'Union des Théâtres d'Europe. Quindi un tratto di tempo importante che in qualche modo chiedeva, imponeva agli attori e agli artisti che si troveranno a collaborare con il Piccolo Teatro di Milano in questa stagione una riflessione sul tempo. E per l'appunto il gioco del tempo è diventato il fil rouge capace di legare i vari appuntamenti della programmazione, organizzandoli all'interno di un discorso di programmazione ad un tempo organico ma anche complesso e intimamente dialettico. In questa riflessione sul gioco del tempo, credo che ci siano essenzialmente due grandi modi in cui il tempo può essere coniugato. Da una parte, la riflessione sul tempo passa attraverso la storia del Piccolo Teatro di Milano, la sua tradizione, la sua identità, e dall'altra parte, come ricordavo poc'anzi, è una riflessione sul tempo storico tout court. Ovviamente concentrerò la mia attenzione soprattutto sulle produzioni e coproduzioni, dal momento che è proprio l'assetto produttivo del piccolo teatro che in qualche modo detta il passo e la misura del pensiero di programmazione che di fatto poi innerva tutto il cartellone. Prenderei la via maestra del confronto con la tradizione del piccolo teatro. Un confronto che si dirama attraverso differenti direttrici di lavoro, in primis un confronto con i classici del canone piccolo teatro, sia sul piano delle drammaturgie, sia sul piano delle figure autoriali. Il mio pensiero va immediatamente al Faust di Goethe, messo in scena da Streller alla fine degli anni Ottanta al Teatro Studio e che nella stagione 26-27 tornerà al Teatro Studio per la regia di Antonio Latella in un adattamento firmato insieme a Federico Bellini. Un copione monstro e mondo che si incarna in uno spettacolo monstro e mondo, non per nulla presentato in due serate, rappresentando la scansione prevista da Goethe. Uno spettacolo monstro che però è anche frutto di una vertiginosa concentrazione, tant'è vero che Antonio ha scelto di affidare il Faust all'interpretazione di una compagnia di soli cinque attori, tra attori e attrici, che ha la propria chiave di volta in lino guanciale, a cui Antonio ha chiesto di recitare il doppio ruolo di Faust e Mefistofele. Come ha chiarito altre volte Antonio, da tempo stava pensando alla possibilità di mettere in scena il Faust. La cosa che lo tratteneva era la difficoltà di individuare un interprete che potesse dare contemporaneamente voce a tutti e due i protagonisti del Faust, perché quella era la chiave essenziale per entrare nel mondo del Faust. Per l'appunto Antonio ha ravvisato in lino guanciale l'interprete di questa monologo polifonico che è l'opera Mondo Faust.
Questo è l'incipit di un intervento poi molto articolato sulla stagione del piccolo, che vi racconteremo mano a mano come facciamo sempre. E dunque sì, è stata presentata pochi giorni fa la nuova stagione che si snoderà attraverso le tre sale del piccolo teatro, anche per celebrare l'ottantesimo del piccolo. Noi adesso abbiamo la pubblicità, ritorniamo fra poco con tanti argomenti. E E in questa seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che sarà con voi fino alle notizie delle 12:30, ritorno sulla stagione del Piccolo Teatro per darvi qualche dettaglio in più. Ci sono appunto diversi spettacoli, le produzioni e le coproduzioni, per esempio il signor Punti, il suo servo Matti, dal 14 maggio del 2027 sarà la terza produzione diretta da Claudio Longhi, dopo Miracolo a Milano, che ha avuto grande successo di pubblico. Il celebre titolo di Bertolt Brecht, uno dei nomi tutelari del Piccolo, ricordiamo che fu il Piccolo per 50 anni l'unico teatro autorizzato da Brecht e dalla sua compagnia a mettere in scena i suoi testi, e come appunto ci si diceva nell'estratto dalla conferenza stampa che vi dicevamo, saranno Franco Branciaroli e Lino Guanciale i protagonisti. Nell'anno dell'ottantesimo poi è importante il legame col teatro alla Scala, per la prima volta il corpo di ballo della Scala diretto da Federico Olivieri porterà al teatro Streller Mont Ventoux, lavoro che è ispirato all'ascesa al Monte Ventoso di Petrarca, ideato da Mattia Russo e Antonio De Rosa. Ancora ovviamente ritorna l'Arlecchino servitore di due padroni sul palcoscenico del Pier Marini in uno scambio nel mese in cui lo spettacolo simbolo del Piccolo festeggia i suoi 80 anni in un nuovo allestimento affidato ad allieve e allievi del corso Luca Ronconi. Poi il Faust, di cui abbiamo già parlato, per la regia di Antonio Latella. Ancora Ci saranno diversi appuntamenti che celebrano questo ottantesimo del Piccolo. Il titolo della stagione è Il gioco del tempo, che poi è anche una citazione letteraria e drammaturgica. Per esempio, la prima regia italiana di Tiago Rodriguez, Il coro degli amanti, apre la stagione. Tiago Rodriguez, già molto presente, artista associato al Piccolo, dirige il Festival di Avignone e al Festival Presente Indicativo, recentemente conclusosi, ha portato il suo dittico By Heart e La Distance. In questo caso il coro degli amanti sarà appunto la sua prima regia italiana. Ancora Alessandro Bandini in Per sempre, la scrittura epistolare tra Giovanni Testori e Alain Tuba, uno spettacolo che ha avuto già un notevole riscontro l'anno scorso, e poi di Madre in figlia di Concita De Gregorio, diretta da Gaia Saitta. Ancora ci sarà Tacet di Jacopo Giacomoni, diretto da Silvia Costa, vincitore del 58esimo premio Riccione, Daria De Florian, Che dolore terribile è l'amore, da Non dico addio di Han Kang, l'autrice che è già stata visitata da questa artista Daria De Florian, Il fuoco era la cura di Sotterraneo, artisti associati al Piccolo, liberamente ispirato a Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Poi La pazzia di Re Giorgio di Alan Bennett, con la regia e l'interpretazione di Massimo Popolizio. Marta Cuscunà torna al Piccolo con il suo La Medium. La vita agra, il celebre titolo di Luciano Bianciardi, diventa uno spettacolo teatrale per la regia di Giacomo Bisordi, con Paolo Pierobon nel ruolo del protagonista. Ritorna la compagnia F.C. Bergman, che analizza la quotidianità con The City of Arrival, una meditazione sulla migrazione, e poi Carmelo Rifici, a lungo direttore della Scuola del Piccolo, arriva con L'Orestea di Eschilo. Poi Vico Quarto Mazzini, che si sono aggiudicati molti riconoscimenti per La ferocia, tratto dal libro di Nicola La Gioia, portano I miei stupidi intenti, tratto dal romanzo d'esordio di Bernardo Zannoni, che ha vinto il premio Campiello e che sarà allo studio il 24 di novembre. E poi ancora Studio su sei personaggi di Emma Dante nel bicentenario del Teatro Valle di Roma, E poi ancora I Castelli di Rabbia di Alessandro Baricco Teatro Tiene Banco, la programmazione per le scuole che è sempre molto importante. Ci sono anche tante ospitalità, ve ne citiamo solo alcune, per esempio Bestiario Idrico e Dov'è il Po, la prima e la seconda tappa di un trittico teatrale di Marco Paolini, Sonia Bergamasco in Oscar diretta da Antonio Latella, Stefano Massini con Lo Zar sull'autobiografia immaginaria di Vladimir Putin e poi Valerio Binasco, una delle ultime serie di Carnovale, il suo atto d'amore per Goldoni. E poi ci sono tutta una serie di spettacoli per le festività, ritornano i Colla, ritorna Claudio Tolcacir, Umberto Orsini con il suo Prima del Temporale, alcune serate speciali dedicate a particolari artisti come Ornella Vanoni. E poi ci sarà il Festival Immersioni che apre la stagione a fine estate e i palcoscenici in formazione, oltre ovviamente alla presenza degli artisti associati anche per degli incontri di approfondimento. Tutto questo sul sito del Piccolo Teatro, sui suoi social.
Standing on the corner, I could listen to the radio when the Savior sang from the fire escape on the second floor. You were always saying we would make it to the catacombs. In the end it came when you wrote my name on the bathroom stall. If the photograph doesn't bring you back, if the final chapter isn't ever after,
e adesso passiamo invece a un altro festival. Fra un attimo parleremo di Pavese.
In the limo you were feeling like an animal. At the traffic light where you blew your mind on a mobile phone. Day and night, my love, you said the blood was on my hand.
Come vi dicevo, torniamo a parlare di Pavese, lo facciamo con il festival a lui intitolato. È uscita una traccia, insomma, a Radio Popolare abbiamo commentato le tracce del tema di maturità di questo 2026, poi molti di voi avranno visto i commenti di tanti studiosi, intellettuali. Lea Melandri lamenta il fatto che non ci fosse nemmeno un tema che avesse per riferimento una donna, una scrittrice, un intellettuale. Altri hanno ritenuto le scelte, molte di queste scelte, estremamente conservatrici. Insomma, le opinioni in parte ve le abbiamo anche riferite, però diciamo che Pavese, in maniera un po' inattesa, anche perché era già stato visitato dai temi di maturità in passato, era una delle tracce, è uno spunto, ma noi in realtà vogliamo ritornare a parlare con il direttore della Fondazione Cesare Pavese, per Luigi Vaccaneo, proprio perché la 26esima edizione del Festival Pavese, che comincerà lunedì 22, ha come tema Ritorno all'uomo. E allora lo ringraziamo e gli diamo il bentornato. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, è sempre un piacere stare con voi.
Buongiorno direttore, allora raccontiamo perché questo titolo Ritorno all'uomo.
Ritorno all'uomo, in realtà quasi casualmente ci riporta anche all'attenzione del tema di maturità di stamattina. Ritorno all'uomo è un saggio che Pavese scrive nel dopoguerra, e quello che interessa a noi è quanto ci stimoli lo scrittore all'interno di questo saggio a ritornare, recuperare la nostra umanità attraverso una maggiore consapevolezza nei confronti del ruolo delle parole, no? Lui era uno scrittore, i suoi strumenti erano appunto le storie che racconta, i contenuti, ma soprattutto le parole con cui veicola questi messaggi. Le parole di Pavese sono sempre state parole immediate, semplici, sintetiche, inclusive, accessibili a tutti, ma dopo un primo incontro con questi termini, il lettore, se riesce a farsi archeologo, riesce a trovare un universo simbolico che esplode i suoi significati. Ecco, quindi la letteratura di Pavese è stata una grande letteratura proprio per questa: permette un facile accesso ai contenuti, ma poi se questi contenuti vengono appresi e stimolati, esplodono una serie di significati, esattamente come è successo nella poesia che è oggetto del tema di maturità di questa mattina. C'è un passo della poesia che dice: le finestre sapranno l'odore della pietra e dell'aria mattutina. Quel termine sapranno non significa semplicemente hanno l'odore della pietra e dell'aria mattutina, ma lo conoscono, lo sanno, ne hanno consapevolezza. E vedete che se noi guardiamo quel termine, che immediatamente ci dà un significato, ma se gli diamo una seconda possibilità e vediamo il suo valore simbolico, allora quella finestra diventa qualcosa di universale, una finestra che non è soltanto in quel preciso istante, in quel preciso momento su quella piazza, ma diventa una finestra che può essere ovunque, in qualsiasi momento storico e in qualsiasi posto noi lo vogliamo immaginare. Dunque, vedete come la poesia di Pavese diventa una finestra, una porta su un mondo di significati che ci riporta a ragionare sulla nostra adolescenza, sulla nostra infanzia, sull'adolescenza dell'universo e dell'umanità tutta. Quindi, capite, la grandezza dell'opera dello scrittore sta proprio lì, nel creare una scrittura simbolica attraverso dei termini molto immediati.
Allora, abbiamo detto che siete arrivati alla 26esima edizione, un festival maturo che ha avuto anche una sua evoluzione, no? E soprattutto un rapporto molto stretto col pubblico.
Sì, è così. Negli anni abbiamo imparato a dialogare con i destinatari del messaggio del festival, che è appunto il nostro pubblico, e quindi ad adeguare anche la manifestazione alle necessità, alle domande, insomma, a quelle che possono essere le aspettative di un pubblico che diventa sempre più giustamente esigente e sempre più curioso e desideroso di sapere come poter declinare un messaggio. Un grande scrittore come Pavese alloggia la quotidianità, e quindi abbiamo immaginato una manifestazione che sempre di più si è raccolta in pochi giorni, offrendo una pluralità di attività, quindi non solo gli spettacoli teatrali, musicali, le serate appunto di intrattenimento più leggero, se vogliamo, ma con i grandi interpreti della musica e della cultura italiana, ma anche incontri, presentazioni di libri. Avremo quest'anno un incontro sulla prescrizione sociale con le ASL del territorio, dove andremo a parlare del valore della cultura per la cura delle persone. Quindi, detta brutalmente, il medico di base che anziché prescrivere un farmaco prescrive la visita ad un museo. È un tema di cui si sente parlare sempre più spesso. All'estero sono sempre consolidamente un po' più bravi di noi, quindi ci sono già arrivati da un po' di tempo, ma se, come abbiamo saputo, il Ministero della Cultura assieme alla sanità hanno stipulato un protocollo di intesa per lavorare a stretto contatto su queste tematiche, significa che è ora di iniziare a lavorarci. Noi come operatori culturali siamo contenti di aver organizzato questo panel, dove andremo a raccontare che i bisturi attuali, ma soprattutto vorremmo che si portassero sul tavolo delle progettualità per capire come la cultura può diventare un progetto di cura per il benessere delle persone.
Allora, come il direttore diceva, da lunedì 22 a domenica 28 giugno un programma molto fitto, Santo Stefano Belbo, non l'avevo detto in partenza, insomma il paese di Pavese, dove però parte, esatto, e dove c'è il museo e dove insomma ci sono tutte le attività. Sono molti gli ospiti, ne citiamo forse qualcuno, da Iaia Forte a Vera Gheno, Matteo Caccia, Andrea Pezzi, Neri Marco Re, Erika Boschiero, Omar Pedrini, sto leggendo insomma dalla vostra presentazione, come però il direttore ci suggeriva, ci sono una serie di proposte, di presentazioni, di incontri che riprendono anche il tema che ci ha appena spiegato. Raccontiamo la giornata d'apertura e poi diamo i riferimenti in rete.
Sì, la giornata di apertura sarà appunto il 22, quindi quando inizieremo il festival. In realtà iniziamo già il 19 questa settimana con la presentazione di un podcast.
Domani.
Esatto, domani con la presentazione di un podcast.
A Cuneo.
Per noi, esatto, a Cuneo, Rondo dei Talenti, per noi la quarta stagione di Era Sempre Festa, questo podcast che sviluppiamo con Cora Media da ormai qualche anno ed è arrivato appunto alla nuova edizione. Ma il 22 avremo così due momenti differenti, uno legato anche a Gobetti, quest'anno è il centenario della nascita di un altro grande intellettuale piemontese, quindi ci sarà questo momento alle 18 nella nostra chiesa sconsacrata di racconto tra Gobetti e Pavese, quindi come i due hanno svolto il lavoro intellettuale in quel periodo storico preciso della nostra Italia, e poi la sera abbiamo uno spettacolo Malamore No con Voci Erranti, è uno spettacolo caratterizzato, gli attori sono persone del carcere di Saluzzo. Voci Erranti è un'associazione che lavora già da diverso tempo con i carcerati, proprio con l'idea di utilizzare l'arte come momento di riscatto, no? In un certo senso umano, personale, intimo, e lo spettacolo che portiamo in scena vuole essere, appunto, sempre legandolo al tema di quest'anno, Ritorno all'uomo, del festival, un modo per raccontare come la cultura, l'arte, il teatro in questo caso possano diventare dei momenti per ritrovare, riscoprire un'umanità che magari è un po' dimenticata, ma che grazie all'arte può diventare ancora un'occasione di crescita e di dialogo. E poi martedì 23, insomma, si prosegue, abbiamo le università piemontese, quella legata veramente al nostro territorio, l'Università di Torino e l'Università di Catania, che racconteranno invece da un punto di vista accademico, sempre alle 18 presso la nostra sede, il tema di quest'anno del festival, e poi presenteranno Pavese, che è un portale attraverso il quale si potranno, verrà lanciato proprio in questa occasione, scoprire più da vicino come entrare nelle parole delle opere dello scrittore. Per chi fa il filologo, credo che sia senza dubbio un appuntamento importante.
Benissimo, allora tutto il resto su fondazionecesarepavese.it. Nel weekend poi ci sono moltissime attività destinate a tanti pubblici. Grazie direttore, buon festival,
grazie,
a risentirci.
Grazie a voi.
A presto.
Stefano Belbo, grazie, a presto, buona giornata.
Ed eccoci, non c'è Sciauchi Senussi, c'è Giovanni Chiodi. Giovanni, ti avevo introdotto con la sigla sbagliata, mi scuso sia con Sciauchi Senussi che con te. Eccoti qua.
Va bene, allora parliamo di Cremona, Festival Monteverdi, che è entrato
bello
nel vivo, è molto bello, varrebbe la pena di seguirlo proprio nella sua integralità, perché ha diverse prospettive, ci sono concerti, opere, incontri, più di due settimane intensi per una manifestazione che è uno degli appuntamenti immancabili prima della stagione estiva. Le nuove produzioni operistiche di quest'anno sono tre: Teodoro Imperatrice di Mauro Montalberti, commissione di opera contemporanea, L'Incoronazione di Poppea di Monteverdi, della quale vi parlo, e Le nozze di Teti e Peleo di Francesco Cavalli. che è una prima mondiale, un'opera giovanile del grande allievo di Monteverdi. A margine, come vi dicevo, tanti concerti, a cominciare dal primo di Cecilia Bartoli, il 7 giugno, di cui vi ho già parlato. E questi concerti danno identità al festival, e infatti segnalo con molto piacere i tre appuntamenti con i madrigali diffusi, affidati alla Lira d'Orfeo di Raffaele Pè, che dirige e canta, che è un progetto di tre brevi concerti di neanche un'ora in spazi diversi, legati da un filo biografico. Sabato scorso ho ascoltato il secondo concerto, Primavera, dedicato alla madre di Monteverdi, nel cortile di Palazzo Fodri, impaginato molto bene, in un'atmosfera raccolta, suonato e cantato in modo impeccabile dai solisti e da tre musicisti tutti virtuosi. È memorabile, ad esempio, il lamento della ninfa in questa atmosfera all'aperto. Splendido la sera prima il concerto di Carmela Remigio, Amor mi mosse, prima di tutto perché ho potuto ascoltare Carardi's Antico Ensemble diretto da Federico Fiorio, che è anche un eccellente controtenore, ha fatto la Poppea qualche anno fa, e ho ascoltato una grande cantante, maestra di accento e di fraseggio, in un'incursione rara in questo repertorio, un'attesa pagata da un'esecuzione eccelsa con in mezzo tre perle di Monteverdi e chicca finale, il duetto finale proprio di Poppea, ovviamente con il direttore che, come vi ho detto, si è alzato e ha iniziato a cantare, perché è anche un controtenore molto noto. E veniamo al piatto forte, che è la nuova incoronazione di Poppea di Monteverdi, regia di Roberto Cattalano, Les Arts Florissants diretti da Paul Agnew, è un cast di giovani. Parte musicale, cast interessante, ma non omogeneo, svettano a parer mio le voci italiane, la Poppea di Benedetta Torre, una scommessa vinta, sensuale e magnetica, l'Ottavia di Mara Gaudenzi, l'Arnalta del controtenore, dei tre il più bravo, Luca Cervoni, e il buon Seneco di Federico Sacchi. Nel comparto dei controtenori, a parte l'ottimo Cervoni, il protagonista è Marianne Licht, che è un sopranista molto mediatico, in ascesa, giovane, è esuberante di suo, la voce è bella, il volume esiguo ma la proiezione è corretta e ha un'agilità fenomenale. Come attore, devo dire, ha carisma, l'interprete deve contenersi. I passi in declamato stonano, però nel complesso è buono, ha mostrato anche le fragilità e il lato oscuro di Nerone. Non posso dire altrettanto dell'altro controtenore, che è la parte importante di Ottone, che mi è parso veramente molto debole, soprattutto nel volume. Il mitico complesso Les Arts Florissants ha suonato in composizione ridotta e bene, Agnew è un direttore valido ma compassato, ecco il limite è questo, nella Poppea manca di quella fantasia, di quel guizzo che può dare sapere nuovo alle parti, però intendiamoci, è solido, affidabile, tecnicamente ottimo. E infine il nostro Roberto Cattalano. Allora, Cattalano fa una regia, come sempre, fondata sul concetto, e dunque vediamo il conflitto tra desiderio e legge, libertà e regola, senso e dovere, carne e spirito, se volete, rappresentati simbolicamente da un gruppo di danzatori in continua controscena con i cantanti, e questo gruppo lo vediamo, che sarebbe l'umanità, lo vediamo nascere, crescere e maturare. Dico questo, che si segue tutto bene, soprattutto se si conoscono i testi, ma lo spettacolo è ovviamente sbilanciato su simboli e metafore, e la carica umana dei personaggi tende ad affievolirsi, insomma fa una parabola morale, l'azione è tutta in un sepolcro, alla fine i due amanti, questo è interessante, si è visto anche altre volte, ma qui ci sta bene nel complesso, muoiono, sono vincitori ma muoiono abbracciati, si spegne la luce, tutto in penombra, tutto al buio, anzi, mentre i danzatori, cioè noi, l'umanità, escono alla luce di una società con le regole che i due audaci hanno invece violato. Un po' il trionfo del tempo del disinganno, potremmo dire, parafrasando un Handel di là da venire. Allora, fine settimana di chiusura con Le nozze di Teti e Peleo, è il concertone finale, sì, di Carlo Vistoli, che è un grande beniamino. del pubblico di cui vi ho appena parlato in Tancredi. Ecco, per finire, Carlo Vistoli dà i punti al concertone Meli Salsi, tutto verdiano, che ci sarà alla Scala. Quindi stessa ora, stesso momento, io seguirò Vistoli, seguirò Cremona, seguirò Cremona, abbandono Verdi, il mio adorato Verdi e i miei
per Monteverdi,
per Monteverdi, per Monteverdi.
Grazie Giovanni, come sempre, anche della vivacità nonostante il caldo, grazie a te, buon festival, buoni viaggi attraverso l'Italia, a risentirci la prossima settimana che sarà ciao. L'ultima del palinsesto nostro, okay. Ma noi ci sentiamo anche d'estate. Ciao, ciao, a presto, ciao ciao. Ciao. Cult di oggi finisce qui, ci sentiamo domani alle 11:30, adesso le notizie di Radio Popolare. Bye.